and Music, la prima rubrica radiofonica dedicata al mondo della casa solo su Casa Italia Radio.
Buongiorno e benvenuti a Bricks and Music, da quest'anno in esclusiva su Casa Italia Radio. Potete ascoltarci appunto attraverso www.casaitaliaradio.com oppure scaricando dai vostri devices, quindi telefonini, tablet, all'interno degli store, quindi App Store piuttosto che Google Play, l'applicazione Casa Italia Radio. Mi raccomando, nella ricerca scritta tutto attaccato. Potete ordinarlo anche agli smart home, Alexa, Google Home, oppure potete interagire con noi attraverso i migliori social network, quindi Twitter, Facebook, Instagram, oppure inviando un WhatsApp al numero 351 82 74 870, anche per suggerirci eventuali aggiornamenti e argomenti da approfondire. Accanto a me, come al solito ogni mattina, il poliedrico ingegnere Emiliano Cioffarelli, a cui do il benvenuto. Benvenuto Emiliano.
Ciao Paolo e buongiorno mondo.
Allora, stamattina facciamo una puntata a proposito di bamboccioni, cioè è un termine che qualche tempo fa è stato usato anche con certa in maniera ripetuta, abbinandolo ai giovani italiani. E allora, intanto vi presento il nostro ospite, che è Valerio Fonseca, founder and CEO di Dove Vivo. Benvenuto Valerio.
Buongiorno a tutti e grazie dell'invito.
Allora, perché Valerio Fonseca? Perché Dove Vivo, che è la più grande co-living company in Europa, con oltre 1500 immobili gestiti, 9 studentati, 9000 posti letto in 15 città in Europa, ha commissionato a Ipsos una ricerca su un campione rappresentativo di 3000 giovani tra i 18 e i 34 anni. Ecco, con quale obiettivo, Valerio?
Allora, l'obiettivo della ricerca era proprio quello di indagare il nuovo modo di vivere dei giovani italiani, francesi e spagnoli, e nello specifico proprio come la pandemia ha impattato sul concetto di casa e quello e qual è il futuro delle nuove soluzioni abitative per la generazione che nasce e vive con il concetto di sharing economy, di cui il co-living è chiaramente l'applicazione nell'abitare.
E dunque, questo luogo comune relativo ai bamboccioni è vero? Cioè, cosa ha fatto emergere questa ricerca?
Beh, sicuramente in un contesto e una comparazione europea, i giovani italiani vivono maggiormente nelle case di origine con i propri genitori, e questo ha portato a rappresentazione o modo di chiamarli come bamboccioni. Dalla ricerca realizzata comunque con Ipsos sui desideri abitativi dei giovani italiani, anche gli esteri, ma parlando degli italiani, sono messi, secondo me, degli aspetti interessanti su cui riflettere, perché ci troviamo da un lato uno scenario interessante in cui i giovani sono molto legati alla propria famiglia, ma hanno anche la propria famiglia, il posto di origine, la casa in cui sono nati e cresciuti o comunque vivono stabilmente con i propri genitori, ma dall'altra parte hanno sogni, progetti e piani di vita che li vedono invece proiettati fuori da casa, quindi manifestano questo desiderio. E il futuro dei nostri giovani si muove infatti tra un dinamismo e una stabilità, quindi c'è una forma di oscillazione tra questi due estremi. Da un lato vogliono viaggiare in altre città e anche in altri paesi, quindi all'estero, per collezionare e arricchirsi di esperienze sia di studio, ma anche proprio di lavoro. E al contempo però sottolinea la necessità di avere un luogo di lavoro fisso e anche un luogo stabile dove vivere e sentirsi a casa, quindi quel fabbisogno comunque permane, anche se sempre di più fuori dalla propria casa di origine rispetto al passato. Se applichiamo i risultati proprio della ricerca, i dati Istat, possiamo affermare che su un totale più o meno di poco più di 10 milioni di giovani saranno almeno 500.000 in più quelli in cerca di nuove soluzioni abitative nei prossimi 6 mesi. A questi, se tra l'altro aggiungiamo che c'è una percentuale di circa il 20% di indecisi, ci rendiamo conto che questo dato del 500.000 potrebbe addirittura incrementare ulteriormente la domanda. e senza dubbio secondo me ci troviamo, Paolo, davanti a un grande movimento di massa che potrebbe avere un impatto sia sociale oltre che rilevante sul mercato immobiliare e anche di contributo a uno sviluppo economico, perché chiaramente comporterà una domanda forte di abitazione sia in acquisto ma anche tanto in locazione.
E sulle tipologie, Valerio?
Beh, certamente vista l'età, gli spazi in condivisione sono quindi soluzioni di co-living o anche di student housing per la fascia che ancora appartiene a quel segmento, dovrebbero farla da padrone, quindi si creerà una forte domanda di nuove soluzioni abitative in condivisione. Non credo che chiaramente poi una componente minoritaria sarà collegata a fenomeni di acquisto di nuovi immobili.
Certo, ma il trend è un po', segue un po' quello che succede negli altri paesi d'Europa, soprattutto Nord Europa?
Guarda, il Nord Europa vede più che seguire il trend, cerca un po' di avvicinarsi a quei trend. E comunque nel Nord Europa i giovani sono molto più frequentemente, da molto più giovani fuori casa. Quindi nel Nord Europa vediamo che già a 18, 19, 20 anni i giovani si staccano dalla propria famiglia di origine, hanno già un forte fabbisogno di indipendenza da quel punto di vista sia economica che abitativa, e quindi rispetto a quello abbiamo delle forme di ritardo. Mi rendo conto che in questo momento questo è un dato che sta vedendo uno shock da questo punto di vista, però una grandissima discontinuità. Questo è un fenomeno che pian piano sta portando i nostri giovani fuori casa, con un fenomeno molto lento, però noi fondamentalmente vediamo questo trend lento ma costante dei nostri giovani che pian piano escono sempre un po' più di casa. È un trend lento. Nell'ultimo anno e mezzo invece, per via della pandemia, comunque tante riflessioni e nuovi desideri e nuovi fabbisogni che sono emersi nei nostri giovani, stiamo invece vedendo un fenomeno di discontinuità. Quindi 500.000 è un dato molto importante ed è un dato che potrebbe incrementarsi, certo, a seguito degli indecisi. Allora, è un fenomeno di discontinuità importante.
A proposito di stress, no? Cioè, voi avete una quantità di unità immobiliari nel vostro portafoglio enorme, e enorme anche la quantità proprio di camere, di stanze, di bagni che dovete gestire. A me sinceramente fa molto paura spesso quando devo partecipare a delle riunioni condominiali per dei lavori magari da fare nei condomini, e mi mette paura pensare a quante chiamate potreste ricevere voi perché non funziona un campanello o un citofono. Come siete organizzati per questo?
Ma allora, concordo sul punto, è un aspetto molto interessante, perché noi abbiamo migliaia di appartamenti e quasi 10.000 posti letto in tantissime città e in centinaia di palazzine diverse. Come viene affrontato questo? Da un lato attraverso grandi investimenti che sono di natura tecnologica, perché in questo momento, ripeto, il settore sia immobiliare che abitativo ha tantissimo, tantissimo spazio per poter innovare, e chiaramente noi utilizziamo la tecnologia come meccanismo di rapida comunicazione e anche di supporto tra gli inquilini e la società per la risoluzione anche di queste problematiche, per cui l'inquilino attraverso l'app fa tutte le segnalazioni di manutenzione, può caricare anche fotografie, può caricare anche video, e questo consente di in maniera molto veloce capire il problema, di che cosa si tratta, organizzare molto bene l'intervento di manutenzione, no? E quindi poter essere poi alla fine molto rapidi e molto efficaci. E dall'altra parte le soluzioni che vengono proposte sul mercato devono essere ben mantenute, di qualità. Noi facciamo anche dei check di manutenzione preventiva, e chiaramente poi questo consente di riuscire a dare un buon servizio ai nostri clienti e gestire le decine di migliaia di ticket, noi li chiamiamo, di manutenzione che normalmente si aprono ogni anno.
Certo. Bene. Valerio, quali sono gli insegnamenti che la pandemia lascia dietro di sé nell'industria del co-living, sia in Italia che in Europa? Cioè, la pandemia è stata, è tuttora una cosa, una tragedia, no? Che comunque ha coinvolto tanti settori, però molti settori hanno imparato qualcosa dalla pandemia, cioè magari, ecco, come dicevi tu, voi però già ce l'avevate prima, hanno introdotto la tecnologia dove non c'era, hanno sviluppato meglio la tecnologia. Ecco, nel vostro settore la pandemia ha lasciato degli insegnamenti?
Ma sicuramente se vedo un punto, una parola chiave, dico quello della, diciamo, l'importanza della qualità, nel senso che fino all'avvento della pandemia abbiamo assistito sia in Italia, diciamo in Italia, ad una dinamica di mercato con una domanda altissima di accommodation di qualità, ma dall'altra c'era anche un'offerta di alloggi inadeguata e scarsa dal mio punto di osservazione. L'esperienza del Covid, come in tutti i momenti di grandi crisi ma anche di opportunità, ha favorito la fuoriuscita dal mercato dell'offerta di bassa qualità, che è stata la prima ad essere lasciata. Certo. Considerate che noi viviamo nel mercato degli studenti, giovani laboratori, gli studenti universitari, come sapete molti non hanno potuto frequentare l'università, sono ritornati alle proprie case, anche gli studenti, i giovani lavoratori hanno fatto tantissimo smart working, ma all'interno di un contesto, diciamo, di mercato difficilissimo nei nostri segmenti, noi abbiamo mantenuto, diciamo, un'occupazione dei nostri immobili di circa l'80%, di un dato altissimo. Quindi se vediamo che la qualità, il servizio, quindi un certo posizionamento ha premiato sul mercato rispetto a chi aveva delle soluzioni diciamo di bassa qualità e uno scarso livello di assistenza al cliente, che ha registrato dei dati molto più negativi rispetto a questo. Certo. E quindi ha deciso comunque di vendere l'immobile o di riallocarlo in qualche altro modo. Quindi quello che noi ci portiamo in questo momento come esperienza è che la qualità e il servizio poi alla fine consentono di tenere nei momenti di difficoltà, e invece gli operatori o privati o comunque di minor qualità hanno avuto maggiori difficoltà e quindi sono fuoriusciti dal mercato. Ma questo, Emiliano Paolo, è tipico un po' di tutte le industrie, no?
Certo, certo.
Valerio, ma c'è qualche dato di co-living? Qualche famiglia, qualche matrimonio che è nato da questi vostri co-living?
Beh, agevolato la costruzione di una famiglia.
Beh, sicuramente noi, cioè, ci saranno tantissime coppie che sono nate all'interno delle nostre case, anche dei nostri, diciamo, studentati. È una cosa, diciamo, il co-living, oltre che una soluzione abitativa, per noi è una soluzione che consente alle persone di incontrarsi, di far parte di una community e anche di condividere, e condividere significa poi anche con nuove persone, e nuovi coinquilini o anche persone che vivono all'interno dello stesso stabile, e questo chiaramente poi porta anche alla formazione di tantissime relazioni. È un'idea, è un immaginario che a noi piace tantissimo, che certo. ci fa tantissimo piacere, ed è un qualcosa che
un motore in più nell'app, Valerio.
Nell'app, il cuoricino, il cuoricino.
Ci sposiamo.
Valerio, quali sono le città sulle quali sarà interessante scommettere per una ricrescita nel settore delle locazioni transitorie nei prossimi anni?
Allora, sicuramente Milano. Allora, è stata in questo fenomeno pandemico quella più colpita in assoluto, perché chiaramente è stato pertanto l'epicentro della pandemia in Italia, ma sicuramente per quanto riguarda l'Italia, Milano è una delle città più attrattive, diciamo, sia per gli studenti universitari che per i giovani lavoratori, sia italiani che stranieri, e questo lo stiamo già registrando in maniera molto forte. Ci sono anche delle altre città in cui noi siamo presenti, in cui vediamo un'ottima domanda: Roma, Bologna, anche diciamo Torino. A livello nazionale comunque poi vediamo che il mercato sta nel complesso reagendo molto bene, per cui è il settore che crediamo che stia riprendendo complessivamente il suo trend di crescita, che ormai prosegue da tantissimo, e che dal mio punto di osservazione durerà per i prossimi 10-20 anni. ci piace anche, per esempio, citare un caso: Venezia. Noi abbiamo aperto uno studentato di 250 posti letto ad ottobre, in pochissime settimane, proprio a fianco all'università, un bellissimo immobile. In poche settimane abbiamo raccolto 1200 richieste di opzione.
Accidenti.
Un altro dato che stiamo vedendo è anche una nei nostri dati, una grandissima richiesta da parte degli stranieri. Sono aumentati del 300% le prenotazioni che noi abbiamo ricevuto da parte degli stranieri, a riprova che comunque il target internazionale premia e riconosce il valore dell'offerta garantita, di qualità e strutturata, no? Quindi quando si va addirittura in una città, il tema della qualità, della sicurezza che ti dà l'operatore è un fattore ancora più premiante.
Certo. Valerio, io ti ringrazio del tempo che ci hai dedicato, ringrazio Dove Vivo per aver fatto questa ricerca, e che è una ricerca che comunque contribuisce a generare cultura in un settore molto spesso poco, di cui se ne parla troppo poco. Grazie ancora Valerio, spero di risentirti magari nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, per darci qualche aggiornamento su questo settore. Grazie ancora.
Grazie mille Paolo, grazie Emiliano.
Ciao, buona giornata. Ci rientriamo in studio su quest'altra meravigliosa canzone dei Queen, e ricordiamo questo omaggio al grande Freddie Mercury, scomparso 30 anni fa, il 24 novembre del 1991. E quindi, Emiliano, abbiamo sentito parlare di bamboccioni, questo fenomeno che piano piano sta scemando in Italia, anche grazie a realtà come Dove Vivo, che stanno facendo un grandissimo lavoro di qualità in un mercato apparentemente nuovo, ma che però organizzato in questo modo è sicuramente un mercato nuovo.
Mi fai passare da una cosa meramente tecnica al pianto che mi fai fare con la musica di Freddie Mercury. Insomma, questo non me lo dovevi fare,
Mi lasci... è un colpo basso. È un colpo basso.
Colpo molto basso, sì, mi fai venire le lacrime mentre invece sto parlando di cose serie. Ma questa di Freddie Mercury è molto più seria, almeno dentro l'anima di ognuno
nel
di noi.
Nel cuore. E quindi, dicevo, la realtà come Dove Vivo fanno bene al mercato, all'industria del real estate in generale, o no? Cosa ne pensi?
Ma guarda, Dove Vivo e tutto ciò che riguarda il real estate deve far bene, e anzi, più realtà escono fuori e più la proposta di servizi immobiliari ottimali e sempre migliori è spronata.
Ma c'è un elemento importante: Dove Vivo è un'azienda che quando reperisce sul mercato degli immobili da proporre nel settore del co-living, degli affitti di natura transitoria, comunque fa un grande lavoro di riqualificazione e quindi diciamo, più immobili rientrano in determinati circuiti, più anche le nostre città diventano più belle e diventa più bello viverci e diventa più facile spostarsi da una città all'altra senza avere l'incubo di fardelli burocratici, questioni di manutenzione. Cioè, tu prima hai chiesto a Valerio come sono organizzati per la manutenzione, loro gran parte di questa cosa lo fanno attraverso la tecnologia. Il futuro sarà questo, speriamo appunto nella crescita di Dove Vivo e di altre realtà di questo tipo, proprio per consentire ai nostri figli, ai nostri nipoti, di muoversi in maniera molto più fluida sul territorio in funzione delle esigenze lavorative, per studiare, per cambiare città, soprattutto sai, come diceva prima Valerio, quando si sposta da una città all'altra, avere dei punti di riferimento è sempre qualcosa che vale oro. E ecco, avere una società che comunque ti fa da, che cura tutta una serie di rapporti burocratici e non, è comunque qualcosa che ti aiuta tantissimo. Quindi
aspetto non secondario, Paolo, è che organizzazioni come dove vivo, e fanno anche sì che il patrimonio immobiliare sia valutato, certo, rivalutato, certo. E quindi anche il patrimonio immobiliare cresce con questo tipo di attività immobiliari,
certo,
e oltre al fatto che, chi sta con mamma è molto più facilitato a uscire, perché basta andare sul sito, fare un click e trovo la casa dei miei sogni. Non c'hanno più scuse i bamboccioni per stare dentro casa.
Piano piano questo termine sparirà dal nostro vocabolario. Allora, Emiliano,
però la lasagna di mamma non si batte.
Ma questo cosa c'entra con il fatto di stare sempre attaccato alla gonnella? Allora, Emiliano, io ti saluto, ti ringrazio anche oggi, do appuntamento a domani mattina alle 9:30 Bricks and Music, ma se potete connettetevi prima, perché da lunedì scorso è partita una bellissima rubrica mattutina. Stamattina abbiamo avuto in radio il senatore Daniela Santanchè, abbiamo avuto tantissimi personaggi di spicco della politica, dell'attualità, del giornalismo, e ne avremo domani, dopodomani, tutte le mattine con Giovanni Lagagnina dalle 7:30 alle 9:30. Buongiorno Casa Italia Radio, dall'Italia e dal mondo, una rassegna stampa veramente aggiornata in tempo reale e, ripeto, con ospiti di altissimo profilo. A domani e un caro saluto a tutti.
A domani.
Finalmente è tornata Bricks and Music con Paolo Leccese, la prima rubrica radiofonica quotidiana sulla casa. Collegati su Casa Italia Radio tutte le mattine dalle 9:30. www.casaitaliaradio.com